Radio Svaboda, in collaborazione con Il Dito nell'Occhio, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, la tarda antichità, dalla caduta dell'Impero Romano all'avanzata araba. Autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Mieri, Rosanna Montanari e Alessandra Benfenati. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 33esima puntata della nostra serie di letture. Oggi ci occupiamo delle guerre tra la Persia Sasanide e Bisanzio sotto Eraclio, l'imperatore della rinascita bizantina. Si può dire che con queste vicende inizi il racconto del VII secolo, quello più cruciale probabilmente tra tutti i secoli che abbiamo raccontato in questo volume, quello dei grandi cambiamenti capaci di portare la civiltà tardo-antica dentro un'atmosfera, un ambito culturale, intellettuale, di categorie di pensiero squisitamente medievali. Sono numerosi i cambiamenti avvenuti in questa fase storica tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo. Per esempio, ci fu sicuramente l'invasione degli Slavi e degli Avari, con la perdita da parte dell'impero bizantino di un'influenza stabile e di un peso specifico importante delle aree balcaniche. Il mondo bizantino, perdendo sostanzialmente le popolazioni balcaniche, perdendone il controllo, perde un elemento occidentale romano che era sempre stato uno delle componenti più importanti della sua struttura sociale, etnica e culturale, e quindi in qualche misura si orientalizza, perdendo dei connotati legati ai destini della civiltà, della cultura europea latina in modo particolare. Diventa sempre più un grande impero greco orientale con una sua identità molto precisa, ben distinta da quella latina occidentale. Questo processo verrà poi completato con l'ulteriore sconfitta da parte dell'impero bizantino sul piano militare da parte degli arabi, ne parleremo nei prossimi capitoli, che sottraendo la Siria e l'Egitto, aree monofisite di cultura più orientale, dove l'ellenismo si era imposto su una cultura preesistente molto forte orientale, in qualche modo finisce per ridurre l'impero bizantino a un'area squisitamente greca e quindi a dargli un connotato nazionale molto forte. Al contempo queste sconfitte creeranno una forte struttura identitaria all'interno dell'impero bizantino che gli permetterà di conservare però questi territori molto a lungo, perché la sua capacità di resistere alle ulteriori avanzate dei nemici si farà molto maggiore, perché è molto più coeso, molto più compatto. Eraclio è un grande imperatore che è uno degli ultimi che ha il grande sogno universale dell'impero. Lui interviene dalle province, dall'esarcato dell'Africa, l'abbiamo visto, per sovvertire l'ordine imposto dal dittatore Foca, dalla brutale dittatura dell'imperatore Foca, che era un usurpatore, e provare a ridare slancio a questo impero aggredito da più parti, da nemici esterni e anche da una grave crisi interna di tipo economico, sociale, culturale. Si produrrà in un grande sforzo la guerra che andiamo a raccontare, una guerra molto interessante perché è anche una delle prime guerre con un fortissimo connotato religioso che coinvolge un imperatore cristiano. Sotto questo profilo, nel capitolo parleremo anche dell'assedio di Gerusalemme, episodio cruento, molto brutale, nella quale si racconta di un grande massacro di cristiani da parte delle milizie persiane e coadiuvate dalle forze di un poderoso esercito ebraico in supporto a quello del re dei re. Non raccontiamo questo episodio, che è visto con fastidio da gran parte della storiografia e ovviamente comprensibile da chi è di cultura ebraica, perché in qualche modo è un episodio imbarazzante. Non lo raccontiamo assolutamente per questo tipo di motivi che reputiamo sbagliatissimi. Non si deve mai giudicare la storia con gli occhi di oggi, non bisogna dare giudizi di tipo etico su avvenimenti avvenuti quasi un millennio e mezzo or sono, ma piuttosto dobbiamo cercare di comprenderne il significato per capire i rapporti interreligiosi, i durissimi contrasti che questo periodo storico conobbe sotto il profilo del rapporto tra i vari monoteismi e tra le diverse eresie all'interno degli stessi, perché determinarono gli avvenimenti politici e militari, ebbero delle ricadute pesanti. Erano questioni molto sentite, non erano una convivenza facile, la tolleranza liberale era ben lungi dal venire e quindi si trattava di rapporti spesso fortemente contrastati e conflittuali. Ne avremo un esempio. La reazione degli ebrei al fianco dei persiani nei confronti dei cristiani non nasceva dal nulla, ma nasceva da una serie di lunghe persecuzioni, di lunghi maltrattamenti, di lunghe angherie ricevute, subite sia dal potere di Costantinopoli sia dalle popolazioni cristiane con le quali convivevano. E quindi era un clima, e va capito, e noi abbiamo cercato di raccontarlo. Vi lasciamo all'ascolto del capitolo, che è interessante, secondo me uno dei più interessanti, sperando che anche voi lo troviate tale. Grazie. Eraclio, la salvezza dell'impero. Eraclio salì al trono nel 610, ereditando un impero in totale disfacimento. L'economia viveva da anni una drammatica crisi dovuta principalmente alle vessazioni di una struttura amministrativa statale oppressiva e costosa, che dava, peraltro, da tempo segni di inefficienza e senescenza. Le casse imperiali e le tasche dei sudditi erano quasi perennemente vuote, e questo si traduceva in una preoccupante debolezza nei confronti delle continue minacce che si profilavano all'orizzonte lungo i confini. L'organizzazione militare bizantina, infatti, si fondava sul reclutamento di milizie professionali mercenarie, metodo che era divenuto via via meno efficace nel garantire gli effettivi necessari alle esigenze difensive. Le carenze di mezzi finanziari di un impero sempre più povero, unitamente alla minore disponibilità di guerrieri germanici, che erano il grande bacino di reclutamento imperiale, determinavano una grande discontinuità nella disponibilità di uomini e mezzi e la conseguente insostenibilità della difesa delle vaste frontiere bizantine. L'incapacità di Foca e la debolezza militare strutturale dell'impero avevano permesso ai nemici di avvicinarsi pericolosamente alla capitale, sia da oriente sia da occidente, occupando vaste province e anche territori centrali, fino al cuore della struttura amministrativa. Quando Eraclio salì al trono, avari e slavi si erano insediati in ampie zone dei Balcani, mentre i persiani avevano occupato le strategiche province dell'Asia Minore. Dopo la morte di Maurizio e la ritirata dell'esercito bizantino, imponenti schiere di avari e slavi avevano varcato il Danubio, penetrando in profondità nel territorio imperiale, fino all'Adriatico occidente e fino al mare Egeo in meridione. La minaccia giunse solo a lambire le mura di Costantinopoli, ma altre città furono investite in pieno da questa ondata di invasioni. Tessalonica fu assediata a più riprese e, pur non venendo mai espugnata, subì la perdita di vaste porzioni del suo territorio. Una volta terminate le razzie, gli avari, popolo nomade e guerriero, tornarono nelle loro sedi originarie oltre il Danubio, mentre al contrario gli slavi, popoli contadini per indole e tradizione, si stabilirono nelle regioni centrali dei Balcani che avevano occupato. Come abbiamo più volte ricordato, in questi anni ebbe inizio la slavizzazione dell'Europa dell'Est. Da queste basi nei Balcani, l'espansione degli slavi, che erano anche abili marinai, continuò in direzione delle isole del mare Egeo, giungendo fino a Creta. L'espansione slava continuò anche lungo l'Adriatico, venne invasa la Dalmazia e la grande città bizantina di Salona venne saccheggiata e data alle fiamme. Gli abitanti sopravvissuti all'assedio si rifugiarono presso l'antico palazzo imperiale fatto costruire nei dintorni da Diocleziano, che, per la sua conformazione e le dimensioni, se opportunamente fortificato, poteva offrire asilo e protezione a numerose persone. Esso divenne da allora il cuore di un nuovo centro abitato, destinato a diventare Spalato, una delle più grandi città dell'Adriatico orientale. Tuttavia non tutti i Balcani furono occupati dagli slavi e sottratti all'elemento greco. Gli abitanti bizantini delle aree invase fuggirono in massa nella fascia costiera, contribuendo a rafforzare la presenza greca in queste regioni. Le coste balcaniche furono in tal modo in grado di resistere con maggiore efficacia ai nuovi invasori e rimasero sotto l'autorità di Bisanzio. Da questi territori poté avviarsi nei secoli successivi una parziale riscossa greco-bizantina, la quale riguadagnò la regione corrispondente alla Grecia classica a Costantinopoli, ma non riuscì mai a intaccare il controllo slavo sui Balcani centrali e occidentali. Bisanzio fu costretto a prendere atto di questo stato di cose e le aree interne della penisola balcanica da questi anni in poi vennero chiamate dall'amministrazione e dalla diplomazia imperiali sclavinie. Anche le posizioni bizantine nel mare Egeo, del resto, vennero recuperate con enorme dispendio di mezzi e molto lentamente, se si pensa che il Peloponneso rimase in mano slava per ulteriori 200 anni. Sul fronte orientale le difficoltà non furono da meno per Eraclio. Le truppe imperiali nel 611 riuscirono a liberare Cesarea dai persiani, ma il proseguio della controffensiva lanciata da Eraclio in Siria e in Armenia fallì rovinosamente. Per contro, ad avanzare furono ancora una volta le forze persiane, che nel 613 presso Antiochia inflissero una nuova durissima sconfitta ai bizantini, giungendo nelle settimane successive a prendere Damasco. Ma fu solo nell'anno successivo, il 614, che le forze di Cosroe II sferrarono il colpo più devastante al prestigio, alla credibilità e al morale dell'impero, prendendo e saccheggiando Gerusalemme, la città simbolo della cristianità. Questo importante episodio riveste un interesse particolare nell'ambito delle drammatiche vicende del conflitto e vale la pena soffermarci a descriverlo con maggiore attenzione. Alcuni aspetti della conquista persiana di Gerusalemme ci possono aiutare, infatti, a comprendere i profondi contrasti tra le diverse confessioni presenti in Medio Oriente e il ruolo centrale che essi ebbero nell'influenzare gli eventi. A Gerusalemme viveva una minoranza ebraica, piccola e molto vessata, che vide nell'invasione persiana una inattesa occasione di riscosse e di rivincita. Le truppe iraniche erano comandate dal generale sasanide Shahar Barath, il quale, dopo aver preso Cesarea Marittima, giunse sotto le mura della città santa alla testa di un immane esercito, offrendo in un primo tempo agli abitanti la resa in cambio della rinuncia a spargimenti di sangue. Questa ragionevole proposta venne però sdegnosamente respinta dai difensori, nonostante una gran parte del contingente bizantino, viste le dimensioni dell'esercito persiano, si fosse data alla fuga abbandonando il proprio comandante, il monaco Abba Modestus. Anche questa tipica figura di leader militare ci rimanda all'idea di un conflitto nel quale l'aspetto religioso stava vieppiù assumendo una notevole preminenza sugli altri. Il 15 aprile ebbe inizio la battaglia, con largo uso di macchine belliche da parte dei persiani, che erano grandi esperti nella poliorcetica. Dopo 21 giorni le difese crollarono e l'esercito persiano dilagò in città. Le forze del re dei re erano affiancate in questa operazione dai 20.000 uomini di un poderoso contingente ebraico, reclutato in Mesopotamia e tra gli ebrei di Galilea, posto sotto il comando di Beniamino di Tiberiade. Fu l'inizio di un massacro senza precedenti. Questi fatti ci sono riportati da un cronista alto medievale, Antiochius Strategus, nel suo La conquista persiana di Gerusalemme. Iniziarono saccheggi e violenze e gli ebrei della città vi parteciparono con zelo, frustrati da anni di angherie subite dai bizantini. Le chiese furono date alle fiamme dalla folla e dalla soldataglia, senza risparmiare neppure la Basilica del Santo Sepolcro, fatta costruire circa 300 anni prima da Costantino il Grande. Vennero saccheggiate dai persiani le più importanti reliquie del cristianesimo, tra le quali la Santa Croce, per essere portate nella capitale sasanide Ctesifonte. Solo la chiesa della Natività, nella quale i persiani riconobbero una qualche affinità con la loro cultura per via del culto dei magi, fu preservata e tutelata dai militari iranici. La gente cercò rifugio nelle chiese e negli edifici sacri, ma i persiani massacrarono tutti, senza distinzione tra i vecchi e i bambini, che vennero fatti a pezzi sotto gli occhi dei genitori. Le donne di tutte le età vennero stuprate per poi essere uccise, così come i sacerdoti e gli uomini in armi, ovviamente. La carneficina durò 3 giorni e vi persero la vita circa 60.000 persone, una cifra paragonabile a un genocidio se parametrata in base alla demografia dell'epoca. Alla fine, lo stesso Shahr Barath decise di porre fine al massacro e mandò i suoi uomini per le strade ad annunciare a tutti i sopravvissuti che sarebbero stati risparmiati per indurli ad uscire dai loro nascondigli. Tuttavia, a questo punto della vicenda, a detta di Antiochius Strategus, avvenne lo scempio peggiore. Il generale persiano, spinto dall'esigenza di porre mano alla riedificazione della città, salvò architetti, ingegneri e tutti quelli che avevano familiarità con l'arte edile, ma gettò i rimanenti superstiti nella piscina di Mamilla, una riserva d'acqua fatta costruire da Ponzio Pilato a poca distanza dalla città. Accalcati gli uni agli altri, molti cristiani morirono per fame, per sete e soffocamento, ma il peggio doveva ancora venire. Prima di raccontare il seguito, però, va considerato un dato. La nostra fonte odierna è la traduzione dal georgiano medievale di una fonte araba, a sua volta traduzione dell'originale greco. Quindi è possibile che sia viziata da contaminazioni aggiunte di seconda mano, per motivi ideologici legati all'odio religioso. Secondo Antiochius Strategus, comunque,
gli ebrei si avvicinarono al bordo della piscina e chiamarono i figli di Dio mentre questi erano bloccati lì, e gli urlavano: «Se volete sfuggire alla morte, diventate ebrei e negate Cristo, e dopo potrete uscire di lì e unirvi a noi. Vi riscatteremo con i nostri soldi e avrete benefici dallo stare con noi».
La volontà dell'autore è chiara e fortemente condizionata da risentimento e pregiudizio. Porre l'accento sull'odio degli ebrei per i cristiani superiore anche alla loro proverbiale avarizia. Una versione ancora peggiore è quella riportata dall'intellettuale mediorientale Israel Shamir, secondo il quale ai riscatti per denaro dei cristiani sarebbe seguita la loro uccisione da parte degli israeliti. Ma si tratta di un personaggio che chi scrive considera destituito di qualsiasi autorevolezza, viziato da un vero e proprio odio fanatico verso gli ebrei, capace di spingersi fino alla vergogna del negazionismo. Se mai fu loro veramente proposta, i cristiani rifiutarono ostinatamente la conversione e si spensero con un'orribile agonia nella piscina di Mamilla. Questo appartiene alla storia e non è oggetto di opinioni. Lascia letteralmente basiti una sura del Corano scritta subito dopo l'assedio e ad essa dedicata per la sua incredibile carica profetica.
Sono stati sconfitti i romani nelle terre confinanti, ma poi, dopo essere stati vinti, saranno vincitori tra meno di 10 anni. Appartiene ad Allah il destino del passato e del futuro, e in quel giorno i credenti gioiranno per il favore di Allah. Egli aiuta chi vuole, egli è l'eccelso, il misericordioso.
La collaborazione della comunità ebraica durante l'assedio trova una conferma oggettiva nelle scelte operate subito dopo la presa di Gerusalemme da parte del re dei re. Esaurito il saccheggio della città, Shar-Baraz affidò agli ebrei il controllo della stessa tramite un loro governo autonomo retto da Beniamino e da Niemaia. Costui era il vero uomo forte della comunità ebraica persiana. Si trattava di un ricchissimo mercante originario dell'impero sasanide che aveva sostenuto lo sforzo di Cosroe II reclutando numerosi effettivi a sue spese per costituire i reparti israeliti dell'esercito del re dei re. Niemaia, in questi anni di governo ebraico della città, tenne per sé il potere politico, delegando invece quello militare totalmente nelle mani di Beniamino. Il maggiorente ebraico costituì un concilio dei giusti composto da 12 membri per essere coadiuvato nell'esercizio del governo, avviando la ricostruzione del Tempio, distrutto durante le guerre ebraiche di Tito circa 550 anni prima. Niemaia diede un così forte contenuto messianico alla sua azione di governo da determinare il ritorno in città di numerosi suoi correligionari, fatto osteggiato duramente dai governi bizantini precedenti, favorendo al contempo frequenti conversioni spontanee all'ebraismo. Era da molti secoli che gli ebrei non disponevano di una consistente forza militare nazionale e Beniamino, uomo intraprendente e spregiudicato, non si fece sfuggire l'occasione di utilizzarla, scatenando campagne verso il Libano in totale autonomia da Ctesifonte e da Cosroe. La presenza di un governo ebraico a Gerusalemme, inoltre, rivitalizzò il nazionalismo israelita e permise al generale di reclutare altri effettivi nel territorio. In tal modo il suo esercito raggiunse dimensioni imponenti ed egli poté tentare l'attacco alla città di Tiro. Beniamino confidava nella collaborazione della forte minoranza ebraica presente all'interno delle mura, con la quale si accordò perché venissero aperte le porte durante la Pasqua cristiana per sorprendere i difensori. Qualcosa tuttavia andò storto, il piano venne scoperto e i cristiani per rappresaglia massacrarono metà degli ebrei della città, circa 2000 persone, minacciando di uccidere anche le altre se Beniamino non si fosse ritirato. Questo episodio brutale ci racconta della durezza dello scontro in atto e dovrebbe aiutare il lettore a contestualizzare episodi come quello dell'assedio di Gerusalemme, senza cadere nella trappola ideologica di chi forza la storia a sostegno delle proprie posizioni politiche contemporanee. Beniamino, vista la mala parata, rinunciò all'assedio e fece ritorno in Galilea. A Gerusalemme, dopo un breve periodo di relativa tranquillità, le cose andarono deteriorandosi. Emergevano continue tensioni tra le diverse comunità, oramai divise da un odio feroce. Inoltre Cosroe, infastidito dall'eccessiva autonomia messa in mostra dal governo ebraico, iniziò a manifestare una forte insofferenza verso i suoi uomini più rappresentativi. Egli aveva immaginato un protettorato persiano, non certo la rinascita dello Stato ebraico, e il suo risentimento verso Neemia a un certo punto si fece manifesto. Fu così che fece imprigionare e vendere come schiavo Salomone, il fratello del suo ex alleato, che era rimasto in Persia sotto il suo controllo. Il re del re non ebbe bisogno di regolare i conti con Neemia, perché a fare il lavoro sporco per lui ci pensarono i cristiani di Gerusalemme, evidentemente ancora molto numerosi, i quali nel 617 si rivoltarono. La folla inferocita riuscì a catturare Neemia e il suo consiglio, trucidandoli e gettandoli fuori dalle mura. I cristiani, tuttavia, tennero il potere per poche settimane. L'episodio, infatti, permise a Cosroe di intervenire e ristabilire l'ordine. In seguito, egli si guardò bene da ridare il potere all'elemento ebraico e, incredibilmente, la sua scelta per il governo di Gerusalemme cadde su Modesto, il comandante cristiano fuggito poco prima dell'assedio della città perché abbandonato dai suoi soldati. Negli anni successivi, come descriveremo a breve, iniziò la prodigiosa controffensiva bizantina guidata da Eraclio. La morsa del potere sasanide in Palestina si andò allentando e i romani riuscirono a riprendersi uno dopo l'altro i territori perduti. Nel 622 la campagna in Siria e Medio Oriente del Basileus poteva dirsi completata, con l'annientamento sotto le mura di Gerusalemme dell'esercito ebraico di Beniamino e la conquista sostanzialmente incruenta della città. Eraclio decise di porre fine alla serie di vendette e di regolamenti di conti. Non massacrò la comunità ebraica, limitandosi a pretendere che essa abbandonasse la città. Gli israeliti gerosolimitani si avviarono lungo le vie carovaniere verso Yathrib e l'Arabia, dove esistevano insediamenti ebraici disposti ad accoglierli. Eraclio si mostrò diplomatico e pragmatico anche con Beniamino. Dopo una mediazione proficua per entrambi, gli accordò l'amnistia in cambio di una conversione formale al cristianesimo. Il generale ebraico seppe cogliere l'occasione e poté essere ammesso ai favori del Basileus bizantino senza troppi problemi, al punto da sfilare al suo fianco in posizione d'onore durante l'entrata trionfale a Gerusalemme avvenuta nel 628 al termine della guerra. Anche questo comportamento, spregiudicato e sconcertante, ci aiuta a capire lo spirito e la politica di questi secoli del Medioevo, nei quali voltafaccia, intrighi e complotti si mischiavano a fanatismo e tensione emotiva ed erano il pane quotidiano dei potenti. In realtà la magnanimità di Eraclio verso gli ebrei lasciò rapidamente il posto a un atteggiamento severo e brutale. Il popolo di David tornò a essere vessato e martirizzato in ogni modo, con frequenti spargimenti di sangue. Gli ebrei, dopo essersi illusi di trovare nei persiani degli alleati per imporre il rispetto del loro popolo, per alcuni anni volsero speranzosi lo sguardo all'Arabia, dove un nuovo potere stava emergendo insieme a una nuova fede. La notizia del massacro della tribù ebraica dei Banu Qurasa, operato nel 627 a Medina da Maometto, dovette farli ricredere quasi subito. Tuttavia, abbiamo raccontato nei particolari questo episodio della guerra persiana di Eraclio proprio perché paradigmatico delle ricadute che le contrapposizioni religiose ebbero a quell'epoca sui rapporti politici e sugli eventi militari. Recuperiamo il flusso del racconto delle vicende complessive della guerra riprendendo dal 614 e dalla conquista di Gerusalemme da parte dei persiani. L'anno successivo le armate persiane avanzarono nel cuore dell'impero. Alcune avanguardie fecero la loro comparsa nel Bosforo, gettando Costantinopoli nel panico. Nel 617 anche le truppe dell'esercito avaro si presentarono sotto le mura della capitale bizantina. Addirittura, nel giugno dello stesso anno, l'imperatore in persona rischiò di morire in un attentato subito presso Eraclea, nel corso di trattative con il khan degli invasori. L'ultimo devastante colpo l'impero lo subì nel 619, quando i persiani riuscirono a occupare e prendere il controllo dell'Egitto, sottraendo a Costantinopoli la sua più ricca provincia e la sola vera fonte di sostegno alimentare per la sua brulicante, irrequieta e sempre affamata popolazione. L'impero bizantino sembrò allora veramente al collasso, in ginocchio di fronte alla potenza persiana, riportata agli antichi fasti precedenti le imprese di Alessandro Magno. Senza una rinascita morale, amministrativa e civile, in assenza di una solida guida e di una lucida linea da seguire, tutto poteva essere perduto, ma Bisanzio, nell'ora più buia della sua storia, ebbe la fortuna di essere governata da un grande imperatore. In questa drammatica situazione, Eraclio seppe trovare le energie per intervenire e fare fronte alle difficoltà. Il suo primo intervento fu una profonda riorganizzazione dell'apparato militare, dimezzando la paga ai soldati per poter procedere a nuovi reclutamenti. I reparti stanziati in Anatolia ricevettero l'ordine di ripiegare sul fronte interno a protezione delle regioni minacciate dai persiani, ma soprattutto Eraclio seppe ottenere il pieno appoggio della Chiesa di Costantinopoli che, per la prima volta nella storia, mise le proprie ingenti ricchezze a disposizione dell'apparato imperiale per sostenere le spese militari. Eraclio poté in tal modo procedere all'arruolamento di ulteriori truppe tra le combattive popolazioni cristiane dell'Armenia. Il contributo attivo della Chiesa e la retorica che Eraclio utilizzò per motivare il suo esercito e il popolo alla difesa configurano questo conflitto come la prima guerra di religione combattuta da un monarca cristiano, caratterizzata da una non comune tensione morale ed ideologica. Non a caso l'imperatore si mise personalmente alla guida delle truppe, lasciando Costantinopoli nella Pasqua del 622 per andare incontro al nemico in Asia Minore. Dopo aver ottenuto alcuni primi incoraggianti successi e aver sconfitto i persiani in duri scontri nel territorio armeno, tuttavia Eraclio fu costretto a fare precipitosamente ritorno a Costantinopoli a causa della rottura dei trattati di pace da parte del Khan degli Avari. Questo era sempre stato il tallone d'Achille dell'impero bizantino, il fatto di essere stretto tra due pericolosissimi e potenti avversari e di non poter operare in grande stile su un fronte senza scoprire drammaticamente l'altro. Con tutto l'esercito schierato sul fronte orientale, Eraclio fu costretto a umiliarsi, accettando di aumentare i già ingenti tributi che Bisanzio pagava all'impero degli Avari e di consegnare come ostaggi alcuni componenti della famiglia imperiale. Avendo in tal modo stabilizzato il fronte balcanico, nel marzo del 623 Eraclio poté riprendere il comando delle operazioni in Medio Oriente. Cosroe II, per nulla intimorito dalle sconfitte patite nell'anno precedente, gli aveva inviato infatti una lettera minacciosa e piena di contumelie, mostrando di non essere per nulla intenzionato a trattare la pace. In un clima di grande tensione religiosa, Eraclio guidò il suo esercito in una durissima campagna attraverso l'Armenia ed entrando in pieno territorio persiano. Sconfisse in seguito le diverse armate che Cosroe gli inviò contro, fino a giungere al tempio zoroastriano di Gazda per darlo alle fiamme. Nonostante questi successi, Eraclio non riuscì a ottenere la vittoria decisiva per chiudere il conflitto e la campagna si prolungò per più di un anno tra avanzate e arretramenti di fronte. La situazione di stallo venne interrotta bruscamente allorquando Cosroe, per allontanare il pericolo dai territori persiani, strinse una nuova alleanza con gli Avari per tentare una controffensiva e una manovra di accerchiamento su Costantinopoli. Eraclio non si lasciò prendere dal panico. Distaccò parte delle sue truppe che, affidate al fratello Teodoro, sconfissero un esercito persiano di appoggio guidato dal comandante Shahin ed altri uomini li inviò in soccorso della città assediata. Ancora una volta la grande capitale bizantina si vide a un passo dalla capitolazione. Una grande armata persiana si assestò sul Bosforo al comando del generale Sharbaraz, il fratello di Shahin, suicidatosi in seguito alla sconfitta, mentre un gigantesco esercito composto da slavi, bulgari, gepidi e avari si apprestava ad attaccare Costantinopoli per mare e per terra. La difesa della città fu eroicamente guidata in un clima di grande fervore religioso dal patriarca Sergio. Egli seppe rincuorare e motivare i difensori a sostenere l'assedio, fino a quando la loro netta superiorità navale non permise agli imperiali di ottenere la vittoria decisiva. Il 10 agosto 626 la flotta slava che avrebbe dovuto trasportare l'esercito persiano venne annientata da quella bizantina nello stretto di fronte alla città. Questa decisiva sconfitta provocò il collasso dell'armata balcanica e gli avari furono costretti a smontare le tende e levare l'assedio. Iniziò da questo momento l'inesorabile declino della loro potenza a vantaggio dei popoli slavi, fino a quel momento loro vassalli. Anche le armate persiane, essendo tramontata la possibilità di una manovra di accerchiamento, preferirono ritirarsi in Siria. Il prestigio acquisito con tali inaspettate vittorie facilitò un'intesa tra Eraclio e il potente popolo dei Khazari per un'alleanza contro il comune nemico persiano. L'imperatore poté così dare inizio a una controffensiva in grande stile nell'autunno del 627. Dopo un'avanzata rapidissima, pur lasciato solo dalle truppe khazare stanche per le privazioni della campagna, il 12 dicembre l'esercito bizantino sbaragliò quello di Cosroe presso Ninive. La guerra era stata decisa in modo repentino e imprevedibile anche solo pochi mesi prima. I bizantini continuarono ad avanzare senza quasi incontrare resistenza e nel gennaio 628 occuparono la residenza preferita di Cosroe. Non fu necessario portare oltre l'offensiva. Nella primavera dello stesso anno il borioso Cosroe venne detronizzato e eliminato da una congiura di palazzo a Ctesifonte. Al trono salì il più accomodante figlio Siroe. Egli concluse frettolosamente una pace umiliante con Eraclio, accettando di restituire tutti i territori bizantini precedentemente occupati, quali Armenia, Mesopotamia, Siria ed Egitto, nonostante fossero ancora sotto il saldo controllo delle truppe persiane. Questa è una delle critiche che i detrattori di Eraclio portano all'imperatore, le cui vittorie sarebbero state facilitate dal fatto che gran parte degli effettivi persiani si trovavano in queste province recentemente occupate. Chi scrive, però, reputa che si debbano cercare di giudicare soprattutto i fatti oggettivi, e nel caso di Eraclio sono che ereditò un impero quasi annientato e meno di 20 anni dopo poté celebrare un trionfo per avere sottomesso il nemico di sempre di Costantinopoli. Dopo 6 anni di assenza, Eraclio rientrò trionfalmente a Bisanzio nella tarda estate del 628 e a settembre di quello stesso anno celebrò un trionfo in grande stile in un bagno di popolo festante. I due nemici mortali dell'impero, che avevano devastato intere province e minacciato più volte la capitale, erano disfatti. Quello che nessuno poteva immaginare era che, proprio mentre si celebrava il trionfo, un terzo nemico, ancora più letale, stava crescendo e consolidandosi nella confinante penisola arabica. Nella primavera del 630 Eraclio si recò a Gerusalemme e il 21 marzo, tra scene di giubilo e di fervore religioso, ebbe luogo la cerimonia della restituzione della Santa Croce. Ecco come il vescovo armeno Sebeo racconta la scena a cui assistette.
E c'era non poca gioia il giorno in cui essi entrarono a Gerusalemme, tra singhiozzi e gemiti, tra sfoghi di lacrime dei loro cuori eccitati e commossi, e si percepiva comunione di sentimenti tra l'imperatore, i principi, le truppe e gli abitanti della città. Nessuno era in grado di intonare i sacri inni a causa delle tremende e profonde emozioni che provavano l'imperatore e l'intera moltitudine. Eraclio prese la croce e la rimise al suo posto. Riconsegnò anche il vasellame della chiesa e profuse ricchezze d'incenso verso tutte le chiese e verso gli abitanti della città.
Durante questa fase storica cambiò radicalmente la fisionomia politica e demografica dei Balcani. Con il venir meno della potenza avara, il mercante franco Samo riuscì, mettendosi alla testa di una federazione di tribù, a creare tra Europa centrale e Balcani del Nord il primo grande stato slavo. Al contempo, grazie anche all'aiuto bizantino, le tribù bulgare guidate da Kuvrat si affrancarono dal vassallaggio verso il canato avaro e diedero vita a una solida realtà politica nazionale, lungo le coste settentrionali del Mar Nero. Infine, nel volgere di pochi anni, sempre con l'appoggio e l'approvazione di Eraclio, croati e serbi lasciarono le loro sedi ancestrali, situate a nord dei Carpazi, e penetrarono nei Balcani occidentali, occupando grosso modo le aree che i loro discendenti abitano ancora oggi. Come i documenti dell'amministrazione ricordano ossessivamente, essi si sottomisero formalmente a Eraclio, in quel momento unico uomo forte dell'Oriente, ma di fatto diedero vita a regni completamente sovrani e autonomi. Ottenute queste grandi vittorie, l'imperatore mise mano ad alcune riforme di tipo amministrativo, culturale e religioso, per dare nuovo slancio a un impero indebolito da troppe guerre, appesantito da una struttura istituzionale inefficiente e da feroci divisioni teologiche e di identità nazionale. Si è già accennato alla riforma militare che Eraclio volle quale strumento necessario per salvaguardare quanto gli restava e per far partire la controffensiva. Ma oltre a quella semplice riorganizzazione, la storiografia tradizionale, facendo riferimento al grande studioso di Bisanzio, Georg Ostrogorsky, fino a qualche tempo fa tendeva ad attribuire ad Eraclio l'introduzione del ben più incisivo e determinante sistema amministrativo e militare dei Temata, unità amministrative territoriali e militari formate da soldati coloni e da truppe scelte. La motivazione principale sarebbe che solo una radicale riforma sociale e amministrativa, connessa con le priorità di difesa, avrebbe permesso una così difficile riscossa. In realtà la questione è oggi più controversa e alcuni storici, come Warren Threadgold, attribuiscono la importante riforma a Costante II. Egli ritiene che non possa essere stato Eraclio a introdurre tale innovazione, perché nessuna fonte antica menziona l'esistenza dei temi ai suoi tempi, a parte una di dubbia attendibilità. Inoltre, se i temi avevano aiutato Eraclio a sconfiggere i Sasanidi, non si spiega come poi non siano serviti a nulla contro gli Arabi, che conquistarono Siria ed Egitto con pochissimo sforzo. Pare più probabile, secondo questa seconda teoria, che i temi siano stati creati proprio dal successore di Eraclio, Costante II, negli anni della tregua con gli Arabi, tra il 659 e il 661, proprio in funzione antislamica, e siano stati un fattore nel fermare la travolgente avanzata verso l'Anatolia dei Cavalieri del Deserto. Tra tutte le ipotesi proposte, tuttavia, a chi scrive, la più ragionevole appare quella gradualista, che interpreta l'introduzione dei temi come un processo, prolungato nel tempo, di trasformazione in senso meno centralizzato dell'impero nel corso dei secoli. Una tendenza verso l'autosufficienza militare e amministrativa tipica del Medioevo, che in Occidente si andò affermando come feudalesimo. La riforma dei temi trovò infatti la sua piena applicazione e divenne definitiva fra il IX e il X secolo. Sembra comunque ovvio che il sistema fosse in nuce già al tempo di Eraclio e che in seguito venne sviluppato a seconda delle necessità contingenti. Del resto già Giustiniano aveva dato origine a territori affidati a comites e pretores con pieni poteri e Maurizio aveva creato gli esarcati. Alla luce di questo dibattito e delle tendenze della più recente critica storica, descriveremo la riforma dei temi nel paragrafo che tratterà la controversa figura di Costante. Tuttavia è certo che al tempo di Eraclio venne comunque profondamente riformata l'amministrazione statale, sia con lo scopo di alleggerirla ed ammodernarla, sia per seguire una tendenza che portava a slegare l'impero dalle formule del passato. Vennero meno nel tempo le pletoriche prefetture del pretorio, sostituite da organismi più agili e funzionali. L'era di Eraclio rappresenta anche un momento cruciale perché significò uno strappo deciso rispetto alla tradizione romana da parte dell'impero, che si avviò definitivamente a divenire una monarchia greco-orientale. Il latino era ancora utilizzato dalla burocrazia imperiale e nell'esercito, ma la devastante avanzata dei popoli slavi aveva sottratto a Costantinopoli i territori balcanici, che costituivano il grande nucleo di lingua latina del vecchio impero romano d'Oriente. L'impero sentì sempre più la tendenza a divenire greco-asiatico e di lingua greca, pur rimanendo agganciato a un'idea universale romana. La gran parte dei territori sotto il controllo di Eraclio erano di lingua greca, ma con delle importanti differenze sul piano religioso e culturale. Si può idealmente dividere il grande impero bizantino all'indomani del trionfo sui persiani in tre aree distinte sul piano culturale, religioso e linguistico. Alcuni territori rimasti a Bisanzio in occidente, come il Nord Africa, l'esarcato italiano e le coste della Dalmazia e dell'Istria, nei quali era ancora usato il latino o dei dialetti volgari da esso derivato, e di credo cattolico e stabilmente nell'area di influenza culturale e religiosa del papato romano. Alcune province in Medio Oriente, prevalentemente Armenia, Siria ed Egitto, nelle quali si parlavano dialetti locali e che erano in forte conflitto religioso con la Chiesa ortodossa calcedoniana e con le autorità bizantine, in quanto di culto monofisita o, nel caso degli armeni, miafisita. Grecia, Tracia ed Anatolia, che costituivano il nucleo più identitario dell'impero ed erano di lingua greca e di credo calcedoniano. Queste profonde divisioni linguistiche, culturali e religiose rappresentavano una grande debolezza e l'impero le pagò a duro prezzo. Esse furono certamente uno dei fattori principali nel permettere agli arabi di strappare Egitto, Siria e Nord Africa a Costantinopoli, lasciandole soli territori eminentemente ortodossi e di cultura greca. Tuttavia, questa radicalizzazione dell'identità greco-ortodossa costituì un importante elemento di resistenza a ulteriori avanzate degli arabi verso Settentrione e permise all'impero bizantino di essere protagonista della storia per altri 8 secoli. La burocrazia si adeguò in fretta a questo nuovo stato di cose e così il greco divenne la lingua dell'amministrazione della Chiesa. Dal 629 anche la titolatura imperiale mutuò. Sparirono le diciture Imperator, Cesar, Augustus, sostituite dal greco Basileus. Inoltre, nonostante si conservasse intatto il prestigio del patriarcato di Costantinopoli, la figura del Basileus si rafforzò ulteriormente sul piano religioso, assumendo aspetti teocratici, anche se volti a tutela della Chiesa stessa. L'identità tra Stato e Chiesa, che nell'Occidente veniva sempre meno a vantaggio di una grande autonomia politica del Papa, nell'impero bizantino si andò sempre più rafforzando. I panegiristi dell'epoca sono illuminanti. Teofilatto Simocatta definisce Eraclio grande vescovo e preside di tutta quanta l'ecumene, mentre Giorgio di Pisidia lo ritiene il nuovo Mosè, il nuovo Elia, l'occhio splendente dell'ecumene. Chiusa la questione persiana, Eraclio e il patriarca Sergio sentirono la necessità di risolvere i gravi dissidi esistenti nelle terre a forte prevalenza monofisita, conflitti che mettevano a dura prova la fedeltà all'impero di quelle zone, come dimostrò alcuni anni più tardi la blanda resistenza che opposero le popolazioni siriana ed egiziana all'offensiva araba. L'impero da tempo perseguitava e discriminava duramente i monofisiti, al pari dei fedeli di altre confessioni, quali ebrei e samaritani. Fu così che venne proposta una tesi cristologica secondo la quale in Cristo convivevano due nature, ma una sola energia, donde il termine monoenergismo. Era chiaramente un tentativo di compromesso piuttosto goffo, ma inizialmente ricevette il favore dei patriarchi d'Oriente e del Papa. Il tentativo di sintesi, tuttavia, andò fallito per la decisa opposizione del patriarca di Gerusalemme, Sofronio, che nel 634 lo rigettò come una volgare versione del monofisismo. I tentativi di mediazione con le popolazioni monofisite arrivavano troppo tardi e gli eventi finirono per precedere i rimedi di Eraclio e di Sergio. Gli eserciti arabi, come vedremo nel prossimo capitolo, in questi ultimi anni di regno del vecchio imperatore continuarono ad avanzare inesorabilmente con il favore delle popolazioni monofisite, che trovavano il trattamento riservato loro dagli infedeli più tollerante rispetto a quello delle autorità bizantine. In un ultimo tentativo di conciliazione, Eraclio e Sergio vararono il monotelismo, nuova teoria cristologica che attribuiva al Cristo 2 nature ma una sola volontà. Tale proposizione, più ragionevole di quella precedente, venne ufficializzata affiggendo in Santa Sofia un documento denominato Ectesis. Seppure con grande riluttanza, il monotelismo venne accolto dalla cristianità orientale, ma andò incontro al netto rifiuto del nuovo Papa di Roma, Severino. Ancora una volta fallì il tentativo di unificare tutta la cristianità sotto un'unica definizione della natura del Messia e di trovare quella compattezza che avrebbe permesso, forse, di opporsi ai nemici vecchi e nuovi. Racconteremo nel prossimo capitolo gli ultimi anni di regno di questo controverso imperatore. Per ora ci limiteremo a dire che si spense l'11 febbraio 641, devastato dall'idropisia e oramai riconoscibile. Lasciò questa terra mentre l'impero che aveva strenuamente difeso andava in pezzi sotto i colpi degli eserciti di un nuovo invasore. Il destino gli risparmiò di vedere la caduta dell'Egitto e della grande Alessandria. Venne sepolto nella chiesa dei Santi Apostoli. La critica storica non è univoca nel giudizio su Eraclio. Per alcuni fu un grande imperatore, capace di ribaltare una situazione drammatica e salvare il suo regno. Altri gli attribuiscono invece una personalità debole o comunque una certa tendenza all'indecisione. Si tratta comunque di un imperatore molto importante, perché segnò il passaggio definitivo dall'impero romano all'impero bizantino, al punto che alcuni storici fanno iniziare la storia dell'impero bizantino proprio con Eraclio. Con il trionfo di Eraclio nelle guerre persiane si chiude il 13° capitolo. Nella prossima lettura, la 34ª, inizieremo a occuparci del 14° capitolo, che a mio modo di vedere è probabilmente uno dei più importanti di tutta l'opera. In questa tarda antichità, questo inizio dell'Alto Medioevo, così reietto, così maltrattato e così poco raccontato dai documentari di storia, in realtà così denso di avvenimenti, vi sono in particolare due fenomeni epocali che comportarono immani trasformazioni, portando il mondo della tarda antichità e del mondo classico a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso che preparava la modernità. L'invasione da parte delle popolazioni germaniche del territorio dell'impero romano occidentale, con tutto quello che ne consegue a livello di modificazioni sociali, civili, culturali, economiche, e l'espansione, la nascita di una nuova religione, l'Islam, e la sua espansione militare, ma anche culturale, istituzionale e politica in vaste aree del Mediterraneo, del Medio Oriente, espansione destinata a modificare tutti gli equilibri, i rapporti di forza e anche ad avere un impatto notevole sull'evoluzione degli avvenimenti nei secoli successivi. Bene, nel prossimo capitolo inizieremo a occuparci proprio della nascita dell'Islam, di questo mondo islamico con il quale ci confrontiamo ancora oggi e che è così importante nell'evoluzione della storia umana. Vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando quindi alla prossima puntata.